Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, il Signore Gesù mette in guardia coloro che lo ascoltano da possibili fraintendimenti. Fraintendimenti che erano possibili 2000 anni fa, ma che sono stati possibili e a volte purtroppo sono accaduti lungo tutti i secoli della storia della Chiesa e persino ai nostri giorni. Qual è questo fraintendimento possibile? Gesù dice: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. Cioè, forse qualcuno poteva pensare che il Signore Gesù era colui che avrebbe messo la parola fine a tutto l'Antico Testamento, alla legge di Dio, ai 10 comandamenti, a tutto quello che di buono c'era nella storia di Israele, e avrebbe fatto qualcosa di completamente nuovo. E il Signore dice: no, io non sono venuto a cancellare i comandamenti di Dio, ma a perfezionare i comandamenti di Dio, a portarli a compimento. Perché siamo nel contesto del discorso della montagna, un po' più avanti il Signore dice: avete inteso non uccidere, ma io vi dico, chiunque dice stupido al proprio fratello, pazzo, con tutte queste parolacce che noi continuamente diciamo, il Signore dice sarà sottoposto al fuoco della Geenna, sapete cos'è? Sarà sottoposto al Sinedrio, eccetera. Quindi paragona il Signore una offesa al fratello, una semplice offesa, una parola fuori luogo, all'omicidio. Chiaramente non è la stessa cosa, però la natura è la stessa, cioè è la mancanza di carità, è la morte del fratello, se non quella fisica, quella morale, quella spirituale, sì. Allora ecco il Signore che dice: non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. E così durante tutta la storia della Chiesa, fratelli, a volte il mondo si aspetta che la Chiesa si aggiorni, dove per aggiornamento non significa ristrutturazione, sistemazione migliore, eccetera. No, ma aggiornamento significa cancellazione di tutto quello che è stato per, come si fa quando si vuole resettare il telefonino, il computer, si azzera tutto e si fa qualcosa di diverso, di nuovo. Non è così, carissimi. Pensiamo per esempio a quello che è stato il Concilio Vaticano II, questo grande evento ecclesiale, opera dello Spirito Santo. Benedetto XVI ha dovuto puntualizzare nel suo primo discorso alla Curia Romana che il Concilio non va interpretato secondo quella che tecnicamente si chiama l'ermeneutica della discontinuità, come a dire: con il Concilio inizia la Chiesa Cattolica, quella di prima è morta. No, non è possibile questo. Nella Chiesa non esiste qualche cosa di completamente nuovo. Non esiste. Ma esiste quella che Benedetto XVI chiamava l'ermeneutica della continuità, diciamo meglio, o meglio più semplicemente, la riforma nella continuità, lo stare sempre sulla stessa scia, andando però avanti, migliorando, perfezionando, raffinando, comprendendo meglio anche la legge di Dio. C'è una espressione latina molto breve che va ben capita, altrimenti diventiamo protestanti, perché la usava anche Martin Lutero: Ecclesia semper reformanda, la Chiesa deve essere sempre riformata. Ma per farvi capire, noi abbiamo questa nostra bella Chiesa, no? Adesso ci sono dei lavori di ristrutturazione. E beh, i lavori di ristrutturazione bisogna sempre farli per risistemare il tutto, ma la Chiesa è sempre questa, eh? Da 1000 anni è questa, non è che è cambiata. Invece Martin Lutero e altri anche oggi pensano che Ecclesia semper reformanda significa che la dobbiamo buttare a terra e farla magari alla rovescio. E concludendo, carissimi, il Signore, parlando appunto della legge di Dio, dice che va osservata nei minimi particolari, tanto che chi trasgredisce la legge di Dio nei minimi precetti sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Ecco, vedete, noi nei confronti delle leggi civili a volte giochiamo un po' a ribasso. Beh, giusto quanto basta per non trasgredirla, giusto quanto serve per stare tranquilli con le forze dell'ordine, eccetera. Vedete, anche nei confronti della legge di Dio possiamo giocare così a ribasso, ma con Dio non bisogna giocare. Perché se è possibile osservare la legge di Dio per un senso di dovere, lo devo fare, devo osservare questi comandamenti, perché se non lo faccio me ne vado all'inferno. Allora tu per paura osservi i comandamenti di Dio, per questo senso di obbligatorietà? Beh, non è un atteggiamento da cristiano adulto questo. La legge di Dio invece va osservata per amore. Per amore a chi? Per amore a Dio innanzitutto. E per amore a noi stessi. E a tutta la Chiesa che ne trae beneficio. Vedete nella prima lettura stupenda dal libro del Deuteronomio, il Signore per mezzo di Mosè dice: osserverete e metterete in pratica tutti i precetti del Signore, perché questa sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza davanti agli occhi di tutti i popoli. Che cosa significa? Significa che chi osserva i comandamenti di Dio, questa è la persona veramente intelligente, veramente saggia. E potremmo dire al contrario che chi non osserva la legge di Dio, o chi vorrebbe cambiare la legge di Dio, o chi vorrebbe adattare la legge di Dio alle leggi provenienti dai costumi, dalle mode in continua evoluzione, tanto da stravolgerla la legge di Dio, non è saggio e intelligente, ma è stolto e insipiente, diciamo così. Ebbene, carissimi, per concludere veramente, se il Signore ha detto: non è lecito all'uomo ripudiare la propria moglie, potrà mai diventare lecito il divorzio? Mai potrà diventarlo. Uno dice: ah, ma la Chiesa poi cambia idea, poi si aggiorna, poi... Ma la Chiesa sì, si va sistemando, migliorando, eccetera. Ma la legge di Dio, la struttura della Chiesa, dell'insegnamento di Gesù, della legge di Dio, non potrà mai cambiare. E quindi nemmeno noi cristiani dobbiamo dare questa idea che le cose cambiano. Che le cose cambiano. Sappiamo bene, al di fuori del matrimonio non è lecito l'uso della sessualità, perché non è un atto santificato dalla grazia del matrimonio, in ogni suo aspetto, in ogni suo genere, in ogni sua modalità. È inutile che noi per primi andiamo dicendo: vabbè, fra poco vedrai che la Chiesa dirà che è possibile, non lo so, che due uomini si possano sposare. Non è possibile, ma perché la legge di Dio non si può cambiare. Nessuno la può cambiare, Gesù Cristo è sempre lo stesso, lui che è la parola di Dio. E infine Gesù dice: e chi insegnerà agli uomini a mettere in pratica le leggi sarà considerato grande nel regno di Dio. Invece chi insegnerà a trasgredire anche i minimi precetti sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Vedete, il tema dell'insegnamento della legge di Dio non è qualcosa che noi dobbiamo pensarla relegato ai sacerdoti o ai religiosi, è qualcosa che spetta a tutti quanti noi, sia in maniera diretta, senza essere, come dire, assillanti, pedanti nei confronti dei nostri figli, perché la legge di Dio non va imposta in maniera moralista: figlio mio, si fa così, altrimenti ti do un sacco di mazzate, no? Cioè, bisogna porla anche in termini dialogici. Dio ci ha dato la legge, ma continuamente ha parlato con il popolo. Il Signore Gesù aveva tanta pazienza nello spiegare, nell'insegnare, nell'ammaestrare, nell'avere misericordia verso coloro che sbagliavano, eccetera. Quindi ci vuole questo atteggiamento materno nel presentare la legge di Dio, ma va presentata anche in forma diretta. Ma la legge di Dio va presentata soprattutto attraverso la nostra stessa vita che incarna la legge di Dio. Sempre nella prima lettura Mosè diceva: agli occhi di tutti quanti gli altri popoli noi dobbiamo apparire come una grande nazione, perché ha le leggi di Dio che le mette in pratica, e quindi tutti devono dire: ma guarda Israele, un popolo veramente intelligente, saggio, per questa legislazione stupenda. Ma la Chiesa oggi, agli occhi degli uomini, appare questa grande nazione di questo popolo stupendo che segue una legge meravigliosa? Noi veniamo continuamente derisi, presi in giro, sia perché la legge di Dio non viene accettata e compresa, sia perché noi siamo i primi ad essere incoerenti, che facciamo un passo verso il Dio, un passo verso il mondo, perché non siamo sempre gli stessi, perché cambiamo come cambia il vento. E quindi questa incoerenza è qualche cosa che turba enormemente le coscienze che sono alla ricerca della legge di Dio. Affidiamoci alla Vergine Santa perché lei ci custodisca da questi tempi burrascosi e ci guidi al porto sicuro. Siano lodati Gesù e Maria.